Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, benvenuti al nostro Focus. Riprendiamo quello che si diceva in chiusura della trasmissione precedente del nostro Radio Immagina Live, perché lo sapete tutti che ieri il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok alla legge delega di riforma fiscale. La Presidente del Consiglio Meloni la descrive una rivoluzione fiscale che garantisce meno tasse, più crescita, equità e che getta le basi per un nuovo rapporto di fiducia fra fisco e contribuenti. Da altre parti viene descritta al contrario una controriforma che ci fa tornare indietro di 50 anni, una riforma iniqua e da rigettare per sindacati e opposizioni. Noi proviamo a guardarci un po' meglio dentro con l'onorevole Maria Cecilia Guerra, economista, già sottosegretaria al MEF, l'ultima volta nel governo Draghi. Bentornata a Radio Immagina, Guerra.
Buongiorno a voi.
Allora, Guerra, lei stamattina in un'intervista sulla Stampa afferma che la cosa più grave della riforma è che chi ha redditi da lavoro paga tutto e progressivamente, mentre agli altri si applicano aliquote fisse e spesso molto basse. Quindi sarebbero redditi da lavoro contro quelli finanziari, da lavoro autonomo e via dicendo. È così? Come ce lo può spiegare meglio?
Allora, questa situazione, quella che lei ha descritto, è la situazione che già caratterizza il nostro sistema fiscale, nel senso che già adesso l'IRPEF, che è l'imposta cardine del nostro ordinamento, la più importante, quella che serve più di tutte per il finanziamento dei beni pubblici, ha nella sua base, la sua base imponibile è formata per più dell'85% da redditi di lavoro dipendente e di pensione, quindi è la progressività nel nostro sistema. La progressività, ricordo, richiesta dalla Costituzione, è realizzata soprattutto su questi redditi. E questo è già un problema. Gli altri sono stati via via portati fuori, quindi quelli che lei citava, i redditi finanziari, i redditi di capitale, compreso quelli da terreni, da abitazioni, gli affitti, immagino, voglio dire, e buona parte, la maggioranza dei redditi da lavoro autonomo, quelli di impresa, eccetera. Quindi noi abbiamo un sistema che è caratterizzato da una profonda differenza in giustizia. Questa riforma non interviene assolutamente su questo punto, pensa di essere la riforma epocale che riporta l'equità e invece approfondisce questa distanza, perché porta altri redditi fuori dall'IRPEF, ad esempio i redditi degli affitti per gli immobili commerciali, per fare un esempio, e in più si rivolge con molti provvedimenti soprattutto a favore di una parte dei contribuenti, perché i soggetti a cui si dedica particolare attenzione in questa che viene chiamato rapporto più sereno fra fisco e contribuente sono soprattutto contribuenti che non hanno un sostituto d'imposta, cioè non hanno le imposte prelevate dal proprio datore di lavoro o dal proprio ente previdenziale e ai quali si fornisce insieme variegata di possibilità di differire le imposte, pagarle meno, concordarle. Quindi è un intervento che ha un segno anche da questo punto di vista molto problematico. Dentro all'IRPEF poi si pone di nuovo il tema della flat tax, e cioè qui si dice una cosa che è una bugia colossale, e cioè che bisogna ridurre il numero degli scaglioni, che vuol dire ridurre
le famose aliquote.
Sì, l'articolazione delle aliquote, passare da 4 a 3, poi da 3 a 2, poi da 2 a 1, e questo sarebbe una semplificazione. Non è affatto vero, io chiedo a ciascuno degli ascoltatori di ripassare nella sua testa cos'è uno scaglione, qual è l'aliquota dei diversi scaglioni, come erano prima, se si è accorto che quest'anno sono passati da 5 a 4. No, voglio dire, non è una semplificazione, perché nessuno di noi, neppure io che faccio la dichiarazione dei redditi mia e di altri per i fatti miei, neppure io sono chiamata a calcolarla, quindi dov'è la semplificazione? Il problema è che in questo modo noi diamo una, riducendo il numero degli scaglioni, appiattiamo l'imposta, e quando appiattisci l'imposta verso la flat tax tu fai il regalo più grosso alle persone che hanno i redditi più alti, non necessariamente ricchissimi, da qua si parla da persone da 50.000 euro in più, ma sicuramente da 50.000 euro in su, quindi anche persone che hanno redditi da 200, 300, 400, 500.000 euro, a quelli dai il regalo massimo, agli altri dai le briciole. Allora, ma perché dobbiamo mettere dei soldi per persone che non ne hanno assolutamente bisogno, che si contribuissero anche un pochino di più al welfare e al benessere collettivo, non ne soffrirebbero in modo particolare? Bisogna porsi il problema di distribuire equamente il carico fiscale. Tutti devono essere chiamati a partecipare e tutti devono essere chiamati a partecipare secondo la regola base della Costituzione, cioè contribuendo di più se hanno più possibilità, e secondo un'altra regola fondamentale che sarebbe: a parità di reddito si paga tutti uguali.
Certo, Guerra, ieri la segretaria Schlein a Rimini al congresso CGIL, dove oggi peraltro poco è andata via da pochissimo la presidente del Consiglio Meloni. Schlein invece in quel confronto fra le opposizioni ha detto che questa riforma, questo progetto di riforma fiscale favorisce chi sta meglio, e si chiedeva anche come venisse finanziata. Cioè, se abbassi le tasse a qualcuno, per fare proprio un discorso molto terra terra, se le abbassi a qualcuno o le alzi a qualcun altro o fai debito oppure tagli da qualche parte. E per esempio indiziati sono i servizi, la scuola, la sanità, e quindi c'è chi paga e c'è anche un tema di tenuta dei conti?
Assolutamente sì. Questa legge delega, come in parte era un difetto che aveva anche la delega uscita dall'approvazione alla Camera nel precedente governo, è una delega che promette. È talmente vaga nei suoi principi che è difficile fare delle quantificazioni. Questo è un po' sbagliato, perché ci sono proprio dei principi di delega che sono così. Una legge delega, richiamiamolo, mi scusi, ma penso certo che sia utile, è una legge che definisce un quadro della riforma che poi viene dettagliata con provvedimenti che si chiamano decreti legislativi. Però i decreti legislativi non passano più al controllo del Parlamento se non per l'espressione di un parere favorevole o contrario, non c'è più la possibilità di cambiarli. Quindi con la delega il governo si appropria, se
viene
il
delegato,
gliela dà,
giustamente,
del potere legislativo. Allora dovrebbero questi principi essere abbastanza chiari, almeno farci capire dove si va, quali sono le priorità. Così non è, ci sono delle cose di estremo dettaglio, tipo ridurre la tassazione sui commercianti di opere d'arte, non si capisce perché, e dall'altro lato invece cose generali, intervenire sull'intero settore, ma non si sa come. Però sicuramente c'è implicita una promessa di flat tax che costerebbe, a seconda di come viene fatta, può costare decine e decine di miliardi. C'è un'ipotesi di intervento sull'IVA, ci sono interventi sulle attività finanziarie che sono un bel regalo per i proprietari di redditi finanziari, perché permettano una più ampia compensazione fra plusvalenze e redditi di capitale. C'è l'abolizione dell'IRAP, solo in parte compensata da un aumento dell'IRE. C'è un'ipotesi di riduzione della tassazione proprio sulle imprese per renderle più competitive nel contesto internazionale, e così via. Se facciamo i conti arrivano a essere molti molti miliardi. A questo punto ecco come si fa, cioè la via d'uscita non può essere il debito, perché non si può fare una riforma strutturale del fisco in debito. Il debito ormai noi possiamo permettercelo solo per finanziare investimenti, cioè cose che si ripaghino nel breve periodo, non certo una riforma fiscale, e quindi l'unico indiziato è una riduzione della spesa. Ma si sa che la spesa che viene ridotta e che la destra riduce in questi casi è la spesa di welfare. Lo sappiamo per due ragioni: una ragione storica, e cioè la destra ha sempre fatto questo, Reagan quando diceva tagliamo le imposte per affamare la bestia, cioè per non dare più del cibo e farla crescere alla bestia, che per lui era proprio la spesa di welfare. Ma senza richiamare questi esempi storici, guardiamo in Europa. Io dico sempre, guardiamo in Europa, ci sono 8 paesi, che hanno, 7 credo che siano ormai, che hanno la flat tax, sono alcuni paesi dell'est, fra cui la Russia, l'Ungheria, la Lituania, eccetera. Questi paesi, a parte che loro l'hanno fatta per un motivo diverso dal nostro, per migliorare un sistema arretrato, non per peggiorare un sistema fiscale più avanzato, ma comunque, cosa hanno anche di caratteristica? Hanno una spesa di welfare che è più bassa di 8-9 punti rispetto a quella media dei paesi che hanno invece delle imposte progressive. Quindi questo bisognerebbe dire: scegliete voi, cari parlamentari e caro popolo italiano che rappresentate, volete un taglio così bieco delle tasse che va poi soprattutto a favore dei ricchi e molta meno sanità, istruzione, assistenza? Oppure volete un sistema in cui la riforma si ha da fare, ma per riequilibrare la distribuzione del carico, quindi quelli che pagano troppo devono pagare meno, quelli che non pagano devono essere chiamati a pagare? E poi ci sono delle storture che vanno assolutamente corrette. Io per esempio mi indigno sul fatto che tutti questi redditi che sono fuori dall'IRPEF, compreso anche i redditi dei lavoratori autonomi, ma mica solo loro, non pagano neppure le addizionali IRPEF, cioè vuol dire che non pagano al loro comune neanche un euro, non pagano alla loro regione per la sanità neanche un euro. E beh, io dico, questo mi sembra assurdo, no? Quando noi sappiamo che quando una regione va in disavanzo sanitario c'è un obbligo per quella regione a aumentare, a finanziarsi aumentando l'addizionale IRP. Viene aumentata per i lavoratori dipendenti, viene aumentata per i pensionati, ma non può essere aumentata per gli altri perché semplicemente non la pagano. Sono cose talmente assurde che si sono incastonate, come si può dire, costruite anno per anno, insomma, quindi ci sono tante distorsioni che sono sopraggiunte, di cui stiamo parlando da tempo e anche nella discussione che ha preceduto la proposta di riforma Draghi, eppure non si riesce a intervenire. Perché? Perché quando tu fai un sistema che è così caratterizzato da regimi speciali, regimi particolari, e lo stesso vale per le agevolazioni, le detrazioni, le deduzioni, che pure questa riforma vorrebbe un po' sistemare, quando le hai messe non le togli più. Certo. Faccio un esempio per capirci. A un certo punto, ed è una responsabilità qua nostra, insomma, nel senso che davamo noi il governo, abbiamo fatta noi, abbiamo dato l'esenzione ai redditi agrari e domenicali dei coltivatori diretti e degli agricoltori professionisti. Esenzione è un po' discutibile, no? Cioè, certo, che quei redditi lì siano completamente esenti, mentre tutti gli altri non ci pagano. Vabbè, era temporanea, doveva durare 3 anni, però chi è che la toglie più? Cioè, qual è, quando c'è un ministro dell'agricoltura e gli vai a dire guarda che adesso mettiamo un pochino di nuovo.
È come le accise sulla benzina, insomma, che ancora ci sono quelle. Ok, molto bene. Senta, per riprendere un attimo le misure per le imprese, che come ricordava c'è la riduzione dell'IRES, che è questa imposta sui redditi delle società per chi assume o investe. Sì. Tagliare le tasse alle imprese dovrebbero aumentarne la competitività, stimolare l'economia e farebbe aumentare anche gli stipendi dei lavoratori, secondo un mantra delle destre. Ma questa qui è sempre la vecchia ricetta del mercato che si regola da solo, cioè dell'altro, e soprattutto è attuale e credibile?
Guardi, questa è un'altra cosa che non è per niente una novità, perché questa riforma era già stata introdotta, proprio era stata introdotta dal governo Lega Movimento 5 Stelle, il Conte 1. Avevano fatto quella che avevano chiamato mini IRES, che era esattamente questa, un IRES con due aliquote, un'aliquota per gli utili che l'impresa gestisce, distribuisce, di cui fa quel che vuole, e un'aliquota più bassa, decisamente più bassa, 9 punti in meno, quindi 15 invece che 24, per quello che viene, quegli utili che invece di essere destinati a dove ti pare vengono destinati a investimenti o assunzioni. Era già stata, poi l'hanno abbandonata perché è risultata molto più complessa di quello che si pensasse, hanno ripristinato cose che pure già ci sono, e cioè prima i superammortamenti, iperammortamenti, adesso il credito d'imposta per gli investimenti, quello che chiamiamo transizione 4.0. Cioè, sostanzialmente quello che voglio dire è che degli incentivi e per gli investimenti e per le assunzioni sotto forma di decontribuzioni ce ne sono già nel nostro sistema, quindi per valutare quella proposta e capire che effetti avrà sulle imprese e su quali imprese, bisognerà capire come contemporaneamente viene riordinato questo insieme di altri incentivi. È un modo diverso per dare degli incentivi a cose che sempre sono state incentivate. Per quanto riguarda in particolare le assunzioni, qui il punto è che noi non abbiamo nessuna evidenza, anzi non abbiamo evidenza che le decontribuzioni, che è la forma che ultimamente è più utilizzata, si traducano in aumento dei salari netti. Anzi, questo per quanto riguarda in particolare gli studi che io ho visto che riguardano la decontribuzione per l'assunzione di donne, in particolare c'è stata soprattutto per le donne al sud per un lungo periodo e quindi si è potuto osservarne gli effetti, non si è trasferito per niente sul salario delle occupate. E questa cosa viene ripresa anche in questo studio di cui parlo, è anche pubblicato nel bilancio di genere che è uscito con molto ritardo, ma finalmente è uscito, fatto appunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per dire che parlo di cose che hanno una qualche riconoscimento anche ufficiale. Quindi non è da lì, io credo che bisogna intervenire sul costo del lavoro, e quindi la parte fiscale del costo del lavoro, bisogna intervenire in un'ottica di riequilibrio, cioè distribuire su più redditi tutto quel peso che adesso grava in modo spropositato sul lavoro, questo sì, ma non è un modo per aggiustare quello che sta succedendo sul mercato primario, cioè prima dell'intervento dello Stato, cioè il fatto che qui in Italia si sia impostato un modello di sviluppo che punta non all'innovazione e quindi alla ricerca di competitività con prodotti nuovi, tecnologie nuove e qualità, ma sulla compressione del costo del lavoro, e a forza di comprimerlo siamo l'unico paese in cui i salari reali sono calati, quindi il potere d'acquisto, la capacità, il potere economico dei lavoratori è calato rispetto a tutti gli altri paesi in cui invece negli ultimi decenni è giustamente aumentato. Dico di più, la quota del lavoro sul totale dei redditi, del PIL, della nostra economia è calata significativamente, è successo anche in altri paesi, ma da noi in modo marcato. Allora noi non possiamo continuare ad avere un sistema fiscale che pensa di sostenere il bene pubblico e quindi in particolare il welfare, ma non solo, no? Anche il bene pubblico è anche, che so, le infrastrutture, quindi la mobilità, l'ambiente, tutto quello che vi pare. Non può pensare di continuare a farlo sostenere a un reddito che è una quota sempre più ridotta del PIL nazionale. Quindi i discorsi si tengono tutti insieme. Si può intervenire, ripeto, sul costo del lavoro, si deve intervenire in un modo equilibrato, ma questo di riequilibrio del sistema del peso fiscale, ma questo non è il modo per sostenere i salari. Questi salari devono essere sostenuti dall'idea che chi assume paga i lavoratori, non che va a cercare sempre delle scuse per non pagarli. Infatti questa destra, mentre sembra che sia così generosa sull'occupazione, caliamo le imposte eccetera, poi cosa fa? Propone con forza la reintroduzione dei voucher. I voucher sono proprio uno schiaffo in faccia ai lavoratori, perché vuol dire io ti tratto come se dovessi comprare una penna, un libro, una bizzecca, cioè sei una merce, ti prendo per un'ora e ti getto certo. Un momento dopo, senza nessuna tutela e senza nessuna garanzia.
Onorevole Guerra, siamo in chiusura, però le vorrei fare un'ultimissima domanda, una battuta sul capitolo evasione, che pure è importante. Allora, si propone la piena utilizzazione delle banche dati, il potenziamento dell'analisi di rischio, ma poi si introduce a un tempo la possibilità di concordare il reddito tassabile. Allora, scrive in una nota il MEF, con l'istituzione del concordato preventivo biennale e il rafforzamento dell'adempimento collaborativo si riscrivono le regole della lotta all'evasione fiscale, che diventa preventiva e non più repressiva. Mi fa un commento?
Sì, io l'ho anche scritto questo commento che le faccio. Non è una lotta preventiva, è una legalizzazione dell'evasione. Cioè, se io dico che tu sei autorizzato a non dichiarare il reddito che ottieni, chiaro che quello lì non è più evasione, però cioè, come dire, non è che l'abbia combattuta, no? Ho detto va bene, mi va bene che tu una parte del reddito non lo dichiari. Prima era illegale, quindi evasione, adesso è legale. Concordato preventivo significa mettersi d'accordo prima su quanto tu pagherai
nel
per
biennio
due anni.
Successivo.
È volontario, non è che io ti faccio il conto e dico secondo me devi pagare così e magari un po' di più ogni anno, così quel gap, ricordiamoci che sui redditi da lavoro autonomo e piccole imprese c'è un gap di evasione del 70%, cioè il 67% della base imponibile viene sottratta al fisco. Beh, è un pochino troppo, no? Allora io mi baso sui dati che ho, che sono quelli così deformati dall'evasione, ti faccio una proposta, se ti va bene la prendi, se no vai nel regime normale. Ma voglio dire, è ovvio che tu la prendi su base
solo se ti conviene, certo.
Conviene. E quindi per forza scriviamo che comunque ci rimettiamo. Poi tu devi dichiarare anche il vero, ma tutto quello che dichiari in più non viene tassato. Erano sistemi che c'erano prima della riforma del 74, cioè stiamo andando a sistemi vecchi, a catastizzazioni, redditi normali. Noi ormai abbiamo strumenti, se vogliamo, per poter conoscere i redditi effettivi e quindi fare un vero contrasto all'evasione. Non è una lotta contro il contribuente, è una lotta a favore di quei contribuenti, che ce ne sono tanti anche nell'ambito del lavoro autonomo, della piccola impresa, che cercano di fare le cose nella legalità e che si trovano a subire una concorrenza sleale di quelli che, non pagando le imposte, possono vendere i prodotti e fare concorrenza a prezzi più bassi. Questo è un elemento fondamentale. La legalità è fondamentale anche per la sicurezza sul lavoro, perché quando c'è illegalità c'è anche lavoro nero. E quindi c'è immigrazione non regolarizzata, c'è ovviamente corruzione, ci dobbiamo rendere conto che la battaglia all'evasione non è una lotta contro, sono gli evasori che sono contro di noi, perché non collaborano al finanziamento del bene collettivo. Se siamo una comunità, ciascuno deve contribuire, e se contribuiamo tutti, vedrai che paghiamo anche tutti un pochino meno.
Grazie all'onorevole Maria Cecilia Guerra, grazie per essere stata con noi, per averci aiutato a capire meglio questa legge delega di riforma fiscale. Grazie, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, e la nostra giornata continua ancora.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.